18:32 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Pop Sera fino alle 20:30. Una delle notizie principali della giornata, oltre ai drammi ucraino e dei Gazawi, dei palestinesi, è lo sgombero del Leoncavallo qui a Milano. Faremo un microfono aperto subito dopo il giornale radio delle 19:30 per chiedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici il loro legame con il centro sociale Leoncavallo e che cosa ha rappresentato per Milano.
Pezzo della storia della città, importante, tra l'altro alla mia età, io sono del 75, come Leoncavallo, quindi si è sempre riuscito a reinventare, a ricollocare e io ci spero, ovviamente ci si spera, anche perché comunque è una realtà che comprende più generazioni, quindi c'è l'infa giovane, so che insomma ci sono nuove energie che possono anche occuparsi di questa transizione, quindi ovviamente ci si spera e quindi insomma questa sembra molto una veglia, una veglia laica.
Partiamo da una speranza, abbiamo Disma Pestalozza in diretta, quindi siamo partiti da una nota di speranza di questa ragazza che ha l'età del Leoncavallo. Diciamo, l'intervista è stata raccolta stamattina da Chiara Manetti. Eccoci Disma.
Ciao Shaki, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sei sotto la pioggia?
Sì, c'è il cielo grigio e la pioggia battente, tanti ombrelli aperti qui anche in qualche modo a sottolineare questa giornata non particolarmente felice per Milano e la politica milanese, una giornata che è iniziata presto alle 8 di questa mattina con questo sfratto, sgombero del Leoncavallo di cui si è già detto, poi nel corso della giornata non era stato nemmeno avvisato il sindaco di Milano se non un paio d'ore prima dell'intervento delle forze di polizia, una giornata che ha visto subito mobilitarsi in un presidio spontaneo centinaia di persone che si sono radunate non in via Watteau, perché via Watteau il Leoncavallo è completamente circondato dalle forze di polizia, per chi non lo conoscesse è circondato da una ferrovia e tutti gli accessi sotto la ferrovia, i cavalcavia, i ponti sotto la ferrovia sono tutti controllati da blindati, carabinieri e polizia, quindi è impossibile accedere a via Watteau. L'assemblea pubblica è in corso in questo momento, è iniziata alle 18 circa, nonostante la grande pioggia che sta scendendo. Forse riuscite a sentire qualcosa, in questo momento c'erano degli applausi,
si stanno alternando
varie voci spontanee della cittadinanza, voci che sono invece che arrivano da altri collettivi, altri centri sociali, questa mattina aveva parlato anche la Camera del Lavoro, insomma tanti che stanno portando solidarietà oltre ai singoli, appunto anche enti, organizzazioni varie che hanno fatto di Milano, della Milano alternativa, di una visione di pratiche sociali, politiche, idee, una Milano diversa da quella dei palazzinari e della Milano policentrica di cui si parla negli ultimi anni, che poi è una Milano di grande esclusione e gentrificazione. 50 anni di Leoncavallo, anch'io come l'ascoltatrice ho quell'età lì, sono coevo del Leoncavallo, così come coevo di Radio Popolare, e al Leoncavallo ci ho passato più o meno tutti i miei 20, 30 e 40 anni, insomma, è un posto che tutti i milanesi di un certo tipo conoscono e amano, al di là poi delle polemiche ovviamente che ci sono state nel corso degli anni all'interno del movimento, quelle sono naturali, però oggi ovviamente l'alzata di scudi è tutta dalla parte del Leoncavallo, non solo per ciò che è, ciò che è stato e speriamo ciò che sarà, ma anche perché è un simbolo importante, le sue stesse mura raccontano la sua storia attraverso i graffiti, uno per tutti quello di Fausto e Iaio, che osservano dai muri del Leoncavallo questa situazione che insomma vede questo governo di destra portare avanti la politica della tolleranza zero, come ha detto oggi Piantedosi, con le occupazioni illegali. E nel frattempo non si sa ancora nulla del bando di concorso di cui si era parlato per lungo tempo col Comune di Milano, che comunque insomma è un luogo, è stato detto anche più volte qua durante i vari interventi, è un luogo che insomma non sarà mai alla pari del centro sociale di Leoncavallo, un luogo da ristrutturare, una ristrutturazione che chiederebbe milioni di euro. Dove, a quanto raccontano, c'è dell'amianto, insomma un luogo problematico che non sarà mai lo stesso che è quello di Via Watteau. È stata indetta una manifestazione nazionale in solidarietà a Leoncavallo, non ovviamente oggi ma il 6 di settembre, stanno già partendo le adesioni direttamente qui in questa sorta di microfono aperto, assemblea cittadina che si sta svolgendo e continua a svolgersi in via Bettoni, angolo via Stella, proprio di fianco al Leoncavallo, a pochi metri da via Watteau, e un'assemblea cittadina che appunto ha dato vita a questo corteo, che darà vita a questo corteo il 6 di settembre. Per quanto riguarda invece la serata di oggi, non è ancora chiaro se dopo l'assemblea ci sarà o meno un corteo, nel senso probabilmente uscirà fuori qualcosa nel corso dell'assemblea, che è ancora in corso. C'è da dire che c'è una forte pioggia e forse non sono le condizioni ideali per muovere un corteo in questo momento.
Disma, ti fermo sì. un istante, stai lì che abbiamo la nostra direttrice Lorenza Ghidini. Lorenza,
vai.
Ciao Kim, sentite, sono anch'io un po' in condizioni, insomma, tutti accicati tra gli ombrelli, però insomma era chiaro che bisognava esserci, non solo per venire a vedere che cosa succede, ma anche perché mi sembra importante che Radio Popolare ci sia in questo momento, che è un momento storico per l'esperienza del Leoncavallo, no? Oggi quante volte ci sono venuti in mente Fausto e Iaio e tutto l'intreccio tra la storia del Leoncavallo e la storia di Radio Popolare. Bisognava esserci, come bisognerà esserci il 6 di settembre, come bisognerà in qualche modo rispondere alla chiamata, e questo vale evidentemente per tutta una certa Milano, no? Che ha a cuore questa esperienza, anche se magari non l'ha mai necessariamente tanto frequentata, però insomma si tratta di salvaguardare quello che è un po' un bene comune della nostra città, perché secondo me Leoncavallo rappresenta, in particolare oggi, nella Milano di oggi, una possibilità di fare politica e cultura su strade diverse da quelle che Milano ha intrapreso in questi anni, no? Cioè si tratta di salvaguardare sì un'esperienza cinquantennale, ma anche tenere aperta una possibilità per la nostra città, una possibilità di alternativa, di alterità, di differenza rispetto a quelle che sono le strade mainstream in questa Milano, no? Che tante volte abbiamo anche criticato per come è diventata.
Ecco Lorenza, tu hai parlato di Fausto e Iaio, la storia di Leoncavallo si intreccia anche con la storia di Radio Popolare, però Fausto e Iaio è anche un'altra storia che oggi possiamo dire chiude un cerchio, perché l'inchiesta che ai tempi hanno fatto, i mandanti, tutto porta verso questa area che oggi un pezzo di questa area sta governando l'Italia.
È molto vero quello che dici, è molto vero, perché sappiamo che certi ambienti della destra, una volta si diceva la destra in doppio pezzo, per differenziarla, ma in fondo nemmeno tanto dalla destra col manganello, ecco, la destra in doppio petto, e cioè il Movimento Sociale Italiano all'epoca dell'omicidio di Fausto e Iaio aveva sicuramente delle contiguità con i gruppi armati della destra, come sono stati i NAR. Oggi esponenti dei NAR sono di nuovo sotto diciamo, nel momento della riapertura dell'inchiesta, sono nuovamente indagati e la Procura di Milano ha deciso di andare a vedere se oggi, magari anche se sono passati tanti anni, si trovano le prove che allora non furono sufficienti per incriminare questi esponenti dei NAR. E noi sappiamo benissimo che la nostra Presidente del Consiglio viene da un'esperienza politica che affonda le basi nel movimento sociale degli anni 70, no? E quindi in qualche modo è vero quello che dici, e cioè oggi, per mandato di Giorgia Meloni, del suo governo, del ministro degli interni Piantedosi, che risponde in particolare a Matteo Salvini, si è deciso di fare questo blitz e di mettere fine a questa esperienza. Noi ci auguriamo naturalmente che non sia così, che ci sia un futuro per il Leoncavallo. È positiva la nota del sindaco di questa mattina stessa, che ha detto che porterà avanti il percorso intrapreso per dare una sede regolare al Leoncavallo, quindi nonostante questo sgombero la possibilità ancora di un altro luogo, come diceva Disma, c'è. Poi sentiamo tra parentesi il giudizio su quel luogo, perché per come è stato proposto quello spazio di via San Dionisi presenta veramente tantissimi problemi, ma insomma la volontà politica per un sindaco che in questo momento è in difficoltà, insomma, diciamo che quel comunicato va sulla strada giusta. Certamente è una strada che viene intrapresa e viene sperabilmente portata a compimento con forte ritardo, perché insomma dopo 3 consigliature a guida centrosinistra, la prima guidata da Pisapia e 2 guidate da Sala, è diciamo un vero peccato, per metterla con un eufemismo, che non si sia arrivati prima a risolvere questa situazione. Adesso si gioca un po' di rimessa, perché la mossa l'ha fatta la destra, e però insomma.
Ecco Lorenza, per spiegare ai nostri ascoltatori, magari che non sono di Milano, magari ci stanno ascoltando anche fuori dall'Italia, che cosa è stato Leoncavallo dal punto di vista soprattutto culturale, artistico, musicale. Vi faccio sentire un minutino di Fulvio Iracci, studioso, curatore e docente di storia dell'architettura, autore di un libro che si chiama Musei possibili, storie, sfide e sperimentazioni. E qui in questo passaggio, in intervista a Tiziana Ricci, parla come è nato il Beaubourg, il Pompidou di Parigi.
Sì, il Centre Pompidou, che apre nel 71, è stato diciamo una sorta di sberleffo, di pernacchia istituzionale al concetto di museo, come si era sviluppato diciamo poi nelle revisioni della dopoguerra. C'è il museo antimuseo, il museo che era in realtà uno spazio estremamente flessibile, che quindi non conteneva stanze. Era il museo senza muri, secondo come aveva profetizzato André Malraux appunto in Francia, e segnava la realizzazione di una grande utopia, che è stata quella diciamo elaborata dalle avanguardie inglesi soprattutto di quegli anni, che pensavano al museo come oggi penseremmo a quelli che chiamiamo i centri alternativi, come abbiamo avuto il Tacheles per esempio a Berlino, oppure il Leoncavallo diciamo qui a Milano, centri di autocultura, di autorappresentazione. Quindi era un concetto estremamente innovativo.
Leoncavallo è il Beaubourg di Parigi, per capire che anche nei libri di architettura, i libri sui musei, si parla di quello che è stato il Leoncavallo come cultura, non solo in Italia, non solo a Milano, ma anche in Europa.
Beh, molto bella quell'intervista, quello che dice Fulvio Iracci, insomma l'autocultura, no? La cultura dal basso. In questo senso io intendevo dire, sì, della sopravvivenza dell'esperienza del Leoncavallo, non solo per quello che è stato, ma anche perché la sua esistenza rappresenta la possibilità stessa di poter ancora nella nostra città esperire questo tipo di strade, non solo loro ma tutti e tutte noi evidentemente. Devo dire che oggi qualcuno mi raccontava che si è messa di mezzo anche un po' la sfortuna, perché quando in giunta doveva essere portata la delibera per diciamo far partire il bando per l'assegnazione dello spazio di via San Dionigi, è scoppiata il bubbone dell'inchiesta sull'urbanistica con la notizia dell'indagine anche a carico dell'assessore Tancredi, quindi la giunta non si fece, la delibera saltò e quindi purtroppo siamo ancora nella situazione che questo bando è in preparazione, cioè non è ancora operativo, adesso non so come si dice in gergo tecnico, però vediamo, adesso so che tra poco sentirete la vice sindaca Cavuzzo, che peraltro in questa fase ha anche la delega sull'urbanistica, e quindi sarà interessante sentire quali sono i tempi per dare seguito a quello che è stato stamattina l'annuncio del sindaco Stau.
Disma, mi senti?
Sì, ti sento. Ciao, ti volevo solo... io purtroppo non ho sentito l'intervista per questioni tecniche di mixer. Volevo aggiungere però, spero che non sia già stato detto nell'intervista, che ricordare che proprio all'interno del Leoncavallo c'è la Downtown, che molti forse hanno conosciuto e frequentato, che è un luogo che racchiude al suo interno moltissimi capolavori dei graffitari, dei writer milanesi internazionali, ed è un luogo tutelato dalla soprintendenza, questo giusto per dire quanto è importante anche dal punto di vista artistico, ma per non dimenticare concerti eccezionali del calibro dei Sonic Youth, di Tricky, che so a te molto caro, di Public Enemy, dei Cypress Hill, Battiato, gli After Hours, insomma è un luogo che ha dato spazio e ha una quantità di cultura impressionante dal punto di vista musicale, del teatro, del cinema, e soprattutto ha dato la possibilità a tante persone di accedere a questa cultura attraverso prezzi calmierati, perché oggi un concerto si paga 90-100 euro, qui con una volta con 5, adesso con 10 euro entri a vedere un concerto di grosso calibro. Insomma, è un luogo che ha fatto della cultura una bandiera qui a Milano, offrendo delle lenti per vedere la città e la realtà con uno sguardo diverso. Ed è un posto che è quasi irripetibile, è stato anche tra i più seguiti a livello internazionale, insomma sono venuti, è una tappa per i turisti il Leoncavallo, era adesso bisogna dire, insomma è stato un luogo difficilmente ripetibile per quello che ha dato e portato a Milano, ed è stato anche un luogo di cura per tutti coloro che magari con del disagio, anche delle problematiche personali, si trovavano in un luogo dove potevano essere passare le loro serate senza essere giudicati. Insomma, è una perdita enorme per la cultura e per la socialità milanese, oltre che per la politica.
Ecco Disma, adesso abbiamo al telefono Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera e grazie. Intanto gli chiedo un suo pensiero su questo sgombero.
Beh, sono abbastanza stupita, perché il percorso che si era avviato stava arrivando, devo dire, a un punto quasi insperato fino a un po' di tempo fa, e questa forzatura che questa mattina si è realizzata non l'abbiamo ben interpretata, se non come una prova muscolare del tutto inutile rispetto anche alla disponibilità che eravamo riusciti anche a raccogliere in questi mesi. Diciamo che lo stupore si è un po' sommato anche a... ma forse un disgusto rispetto alle parole anche che sono state pronunciate in queste ultime ore, perché inutilmente una violenza verbale di cui non si sentiva la necessità, esponenti anche di partiti politici che di certo non hanno aiutato né in questi mesi né in questi anni a tessere delle relazioni positive che si permettono di dare giudizi tranchant, come se stessimo parlando di delinquenti o di situazioni ai limiti della legalità, cosa che non è così, insomma, non è così.
Il sindaco, questa è una sua nota, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non è stato informato dello sfratto.
No, diciamo che il percorso, che per questo parlavo di stupore, perché evidentemente quello che poi è stato l'esito anche della pronuncia che vede anche un ristoro dal punto di vista economico per la proprietà Cabassi, evidentemente ha chiesto a tutti uno sforzo complessivo, e quindi noi eravamo al tavolo anche per dare un contributo alla prefettura che si trova in questo momento, il Ministero degli Interni, come parte come dire, lesa, ma a parte che doveva rifondere poi la proprietà. Quindi noi non siamo stati informati, ieri c'è stato un comitato ordine e sicurezza pubblica che è il luogo nel quale ci si incontra fra istituzioni, e l'ordine del giorno era abbastanza morbido, tanto che il sindaco non ha ritenuto opportuno neanche presentare di persona, nonostante fosse in ufficio, ha partecipato il vice comandante della polizia locale, niente è stato rilevato, la riunione è stata diciamo morbida rispetto a quella che era l'interlocuzione, e poi questa mattina invece la polizia locale è stata informata che si stava procedendo allo sgombero, e poi il prefetto ha comunicato al sindaco che erano in corso le attività. Quindi questa è stata un po' la dinamica, per questo abbiamo parlato di stupore, perché è totalmente fuori da quella che ci aspettavamo fosse anche la prospettiva di andare verso settembre, in cui diciamo la disponibilità anche ad affrontare in maniera responsabile da parte di tutti il mese di settembre era abbastanza sul tavolo, cioè una prova muscolare che non, nessuno si immaginava.
Ecco, a proposito, sempre nella nota, sindaco Sala ha confermato, ha detto che questo centro sociale deve continuare a mettere cultura, chiaramente in un contesto di legalità. Stamattina abbiamo raccolto un po' di interviste e tutti si aspettano un segnale forte dal sindaco.
Beh, diciamo, il sindaco ha sottolineato anche il fatto che diciamo, gli impegni che abbiamo deciso di assumerci, quindi il percorso anche accidentato e faticoso però per arrivare alle manifestazioni di interesse per le proposte di valorizzazione diciamo, delle aree San Dionigi, Porto di Mare, l'individuazione dei lotti eccetera è pronta, e quindi vi dico già che il percorso che noi avevamo immaginato, sentivo prima la direttrice Ghidini che riferiva anche un po' il fatto che eravamo praticamente pronti anche a luglio, quando poi c'è stato diciamo un po' di maretta, diciamo così. Abbiamo però ripreso il percorso, adesso la delibera di fatto ha una forma pressoché definitiva, e quindi con la prossima riunione di giunta siamo pronti per assumerla.
Lorenza?
Ecco, sì, saluto, buonasera, sono Ghidini, ero ancora in ascolto e quindi appunto mi chiedevo quali sono i tempi. Lei ci sta dicendo che nella prossima giunta sì, potrebbe già arrivare, o forse arriverà già la faccenda del bando?
Diciamo, io ormai, come dire, non siamo nuovi a sorprese dell'ultimo minuto, quindi sono diciamo scaramantica più che, mentre invece dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità politica per me alla prossima giunta non c'è alcun timore, e lo stesso anche il sindaco questa mattina quando ci siamo sentiti mi confermava che andiamo avanti e portiamo in giunta la delibera la prossima settimana.
Secondo lei questa mossa del Viminale è tesa anche a mettere in difficoltà la giunta in questo momento, insomma, in cui evidentemente ha anche altre cose a cui pensare, diciamo così, perché
sì,
una data è stata anticipata, adesso la palla è stata buttata un po' nel vostro campo, tutto sommato, loro la mossa l'hanno fatta ed è di quelle che gli piacciono molto, insomma.
Sì, una mossa devo dire incomprensibile, perché ricordo a noi tutti che lo spazio dell'ex cartiere è uno spazio privato di proprietà della famiglia Cabassi, che ha fatto causa lei al Ministero degli Interni per il mancato sgombero, loro hanno pendente comunque un risarcimento di natura economica e noi ci siamo fatti parte attiva per contribuire a costruire una soluzione che potesse ottemperare anche a quelle esigenze di cultura, di socialità, di attività che non sono oggi messe in discussione, cioè vorrei che fosse, ma non devo spiegarlo a voi, insomma non è che c'è una pressione per cui il Leoncavallo è insopportabile, non lo vuole più nessuno, c'è un tema economico rispetto a quell'occupazione. Il fatto stamattina che siano andati così brutalmente, come dire, muscolari, in una mattinata molto tranquilla, fra l'altro, perché ovviamente non è che per fortuna, come dire, è stato abbastanza tranquillo l'arrivo, nonostante non ce ne fosse proprio bisogno, cioè non stavamo differendo i tempi perché non c'era più la volontà politica di contribuire o ci fossero delle questioni. Secondo me questa mattina hanno voluto mettere in scena un po' una sceneggiata muscolare per dire in tutta l'Italia che loro no, prendono il toro per le corna e loro sì che sanno come si fanno le cose. Dopodiché, siccome ce li ricordiamo, perché in tante altre occasioni in cui ci hanno abituato a sgomberi, a sgomberi, a sgomberi, a sgomberi senza mai risolvere niente, però sgomberavano come se fosse l'azione dello sgomberare quella che poteva essere risolutiva. Non lo è, perché non è che hanno trovato una soluzione per fare in modo che ci sia un luogo in cui si può fare cultura in maniera legale, scusate, legale nel senso di legittimo rispetto alla presenza in un luogo. Semplicemente hanno ripreso in mano uno spazio senza risolvere niente. Ecco, se questo risolve i problemi, abbiamo proprio una visione diversa di che cosa vuol dire risolvere un problema.
Un'ultima cosa da parte mia, poi vi restituisco la linea, perché tecnicamente non so proprio come funziona. Le domando, rispetto ad alcune problematiche che presenta quello spazio di via San Dionigi, che è uno spazio insomma complesso da rilevare anche per il Leoncavallo, anche se sicuramente è una possibilità di anche portare avanti questa esperienza. Le spese, ecco, per mettere quello spazio in condizioni di essere vissuto, le deve sostenere chi vince il bando, o ci può essere un concorso essendo uno spazio del comune? Come funziona questo aspetto? Perché allora, sarà questo... un aspetto delicato, inutile certo. Nasconderselo.
No, no, certo, allora, il tema economico è sul piatto, ma credo anche con molto senso di responsabilità tutte le parti se lo sono dette fin da subito, lo sappiamo, lo sanno anche le diverse realtà che si sono sedute nel tempo al tavolo anche per portare insomma le istanze da parte del popolo del Leoncavallo, diciamo così, perché poi sono in diverse, sono in tanti ed è giusto riconoscere anche una varietà anche di esperienze che vanno a supportare il Leoncavallo. Questo è un tema che noi abbiamo il dovere, diciamo, di valutare nell'ambito di quelli che sono gli strumenti che amministrativamente possiamo mettere in campo, quindi laddove possiamo assumere alcune spese possiamo metterci a disposizione, differire dei tempi, valutare rispetto alle progettualità, adesso senza entrare troppo nelle tecnicalità, però siccome è una cessione in diritto di superficie c'è un tempo lungo, ci sono degli oneri che possono essere ricompresi in quella che è comunque una base di affitto, chiamiamolo così, che sulla base dell'Agenzia delle Entrate eccetera eccetera abbiamo valutato. Cioè quello che può essere fatto noi siamo disponibili a farlo, ovviamente il perimetro normativo è quello che è, cioè sono comunque dei soggetti privati, ancorché di natura sociale, senza scopo di lucro eccetera, che realizzano un'attività sociale all'interno di uno spazio del comune. Cioè vorrei che fosse chiaro che noi la disponibilità a fare tutto quello che è possibile farlo l'abbiamo messa e ce la mettiamo. Credo che un'importante attività di raccolta fondi vada caldeggiata, perché mi permetto di fare un appello, cioè se tutti quanti stiamo sostenendo questa causa, tutti quanti abbiamo il dovere forse anche di sostenerla un po' di più anche dal punto di vista economico, parlo proprio a titolo privato e personale, non soltanto istituzionale. Noi come amministrazione lo abbiamo messo un po' sul tavolo anche in questi mesi in cui siamo arrivati alla definizione di una delibera, che comunque poi la vedrete, non è semplice, nel senso che fra l'altro con tutta l'attenzione che oggi c'è rispetto all'assegnazione delle aree, le attività eccetera, abbiamo tutti quanti imparato a leggere con grande attenzione, oltre che con grande scrupolosità. Evidentemente si deve evitare poi che sia impugnata un minuto dopo e che abbia invece dei problemi, dei vizi di forma. Lo dico perché bisogna essere molto, io credo, molto pratici anche nel fare delle proposte che effettivamente poi alla resa dei conti siano effettivamente percorribili e non ci si interrompa una volta messo in carico anche un investimento dal punto di vista anche di possibilità, di speranza, di lavoro per associazioni e per singoli. È una delibera che abbiamo costruito in maniera molto seria, io questo mi sento di dirlo, non sarà risolutiva, però stiamo cercando di fare tutto quello che è possibile fare.
Grazie Anna Scavuzzo, grazie mille.
Un saluto con una battuta per la vice sindaca.
Temo di essere tagliato dalla pubblicità, tra 30 secondi facciamo la battuta, ok?
L'Agenzia delle Entrate, con il prezzo che ha fatto per le aree di San Siro, per l'affitto del Leoncavallo deve fare veramente un prezzaccio. Ok? Arrivederci.
Okay. Arrivederci. Lorenza, eravamo a 5 secondi dal taglio della pubblicità. Ce la siamo cavata. Pronto?
Ciao, chi ci sei?
Sì, sì, sì. No, non sento Lorenza.
Siamo fuori onda?
Sì, com'è?
Ah, siamo fuori onda?
No, no, siamo in onda, vai.
Ah, siamo in onda, ok. Sì, sì. No, io adesso stavo chiedendo un po' in giro, c'è aria di corteo, nel senso che c'è tutta, ho tutta l'impressione che potrebbe partire da un minuto all'altro un corteo spontaneo, anche se non è stato annunciato dai microfoni qua dell'Assemblea Cittadina, però insomma la sensazione è quella che potrebbe partire un piccolo corteo qua nel quartiere nei prossimi minuti, nelle prossime mezz'ore, un giro di quartiere, diciamo, insomma, per farsi vedere anche all'interno del quartiere di Greco, dove storicamente, forse non l'abbiamo detto, ha sede il Leoncavallo, qua nella periferia nord, direi, di Milano. La musica è partita, adesso a sostituire l'Assemblea Cittadina, lo ricordo, il corteo nazionale è stato indetto per il 6 settembre, per gli spazi sociali, ovviamente in primis per il Leoncavallo, ma per tutti gli spazi sociali, perché ricordiamo che a Milano ci sono anche altri luoghi che sono attenzionati in qualche modo, per dirne uno, il Centro Sociale Cantiere, di cui abbiamo parlato tempo fa in onda, e che insomma un giorno si è ritrovato un recinto intorno alla facciata del suo stabile in via Monterosa 84, perché una holding ha acquisito il palazzo e insomma ha cercato in qualche modo di fare delle pressioni perché gli occupanti uscissero dallo stabile, cosa che per fortuna non è successa. La gente continua a chiacchierare, capannelli, musica. Dimmi tu se vuoi che ti porto qualche voce, oppure...
No, ti chiedo quanti... Se hai qualcuno, sì, perché comunque abbiamo la Chiara stamattina, Chiara Manetti, ha preso tantissime voci che poi magari facciamo sentire. Ti chiedo quanti concerti hai visto?
A Leoncavallo? Una quantità inquantificabile, molti dei quali peraltro li ho sentiti mentre giocavo a calcetto nel bar centrale, perché il Leoncavallo ha questa sua anima multiforme che riusciva a unire uno spazio per concerti, una downtown dove la drum and bass e la musica jungle hanno dato il meglio di sé nei primi anni 90, aveva il baretto dove storicamente si trovavano i più âgés tra i frequentatori del Leoncavallo, e dove il nostro Vito War ha incendiato decine di serate. C'era un altro spazio dove per esempio ho visto Chinese Man, un fantastico gruppo francese che tu ben conosci, e Taiwan MC, che fa parte dello stesso giro di Chinese Man. Insomma, è sempre stato uno spazio polimorfico e pieno di significati stratificati uno sull'altro, che sono... Ci vorrebbe un libro per raccontare tutto ciò che è rappresentato, e infatti più di un libro è stato scritto sul centro sociale. La libreria, per non dimenticarci la libreria, uno dei posti a Milano dove si potevano trovare le fanzine introvabili che ti raccontavano dei gruppi più sconosciuti o delle realtà politiche più remote, per non parlare dell'hip hop, cioè la LHP, la Lioners Posse, uno dei primi gruppi italiani dell'hip hop, è nata a Leoncavallo, quando era ancora in via Leoncavallo, nella sua sede storica. In questo momento intanto stanno partendo i Rage Against the Machine, e con i Rage Against the Machine sta partendo anche il corteo di quartiere che ti dicevo prima.
Bene, Disma, ci sentiamo magari dopo il GR?
A dopo, va bene.
Eh? Ah, tu hai visto i Zebda a Leoncavallo?
Ho visto i Zebda, certo.
Ecco, anch'io c'ero, perché prima sono passati in radio, abbiamo fatto l'intervista ad Hakim. Sì.
Allora, ti conto questo aneddoto prima di partire.
Sì.
Roland Alfonso e gli Scata Lights, storica band ska giamaicana di ottantenni, che è venuta a suonare a Leoncavallo negli anni 90. Io ero in prima fila e ricordo ancora oggi il grandissimo Roland Alfonso che suonava lì davanti a me, a un metro da me, ed era un mito assoluto che probabilmente soltanto a Leoncavallo poteva trovare un posto dove fare il concerto. Cioè, è stato veramente da molta amarezza e rabbia quello che è successo, insomma.
Comunque le mamme antifasciste del Leoncavallo hanno detto non sono così attaccati a un posto, a un luogo, perché le idee possono anche immigrare in un altro posto, per dire, no? E quindi,
non c'è dubbio.
E quindi c'è molta energia, come ha detto quella ragazza prima, quindi si va avanti. Poi ci sono state queste promesse della vice sindaca Anna Scavuzzo e vediamo. Noi ti sentiamo dopo, Disma, ci racconti come sta andando. Sta piovendo ancora?
Sta smettendo.
Bene. A dopo, grazie.
La colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et de jolies filles, des têtes d'acné, animaux, la famille. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, de qui voulait pas payer l'entrée 30 balles. On t'envahit la scène, on t'envahit la salle.
Microfono aperto questa sera subito dopo il giornale radio su lo sgombero del Leon Cavallo in via Watteau. Mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti per parlare di Ucraina, perché comunque, anche se non succede nulla dal punto di vista diplomatico, poi c'è l'ennesima tweet di Trump, oggi dice che non vuole più andare avanti in questa mediazione, non vuole più fare un trilaterale, però diciamo, è stata anche una notte molto pesante di bombardamenti russi su praticamente tutte le città, addirittura quelle città che sono state risparmiate negli ultimi tempi, come Leopoli.
Sì, la notte scorsa uno dei bombardamenti russi più intensi, sicuramente il più intenso di queste ultime settimane, durante le quali si è intensificato il lavorio diplomatico, ma sicuramente anche una delle notti con bombardamenti più intense dall'inizio della guerra. Tu, Sciao, che citavi Trump, il presidente americano, ricordiamo sempre, partiamo da lunedì, il vertice alla Casa Bianca con tutti gli occidentali, ha detto più cose oggi, ha fatto capire, adesso senza andare nei particolari, ha fatto capire comunque di essere in difficoltà, o comunque dire, riuscire a fare dei passi in avanti concreti è complicato, a partire dal famoso vertice Putin-Zelensky. Anche da Mosca sono arrivate delle dichiarazioni che confermano tutte queste difficoltà, ha parlato ancora il ministro degli esteri Lavrov, e l'agenzia Reuters ha citato anche nel pomeriggio delle fonti molto vicino al Cremlino, secondo le quali appunto Putin sarebbe molto fermo su determinate questioni come il controllo di tutto il Donbass per fermare la guerra, e assolutamente non soldati o truppe europee in territorio ucraino come garanzia per la sicurezza di Kiev. Quindi in realtà è tutto il contrario di quello che starebbero preparando gli occidentali. Dicevi comunque, dicevamo, di questo intenso bombardamento della notte scorsa su diverse località anche nella zona occidentale dell'Ucraina. Oggi pomeriggio ci siamo fatti raccontare alcune cose, abbiamo raggiunto una cittadina ucraina, Iana, che vive a Kiev, lavora per la fondazione Zaporuka, e una delle prime cose che gli abbiamo chiesto appunto di raccontarci, no, dal suo punto di osservazione, Kiev, questi ultimi attacchi russi.
Kiev in questa notte non era la città più attaccata, anzi per la prima volta hanno attaccato la regione di Transcarpazia, la città di Mukachevo, e hanno attaccato proprio l'azienda americana, di proprietà americana, che si occupa di prodotti elettronici, e anche questo potrebbe essere la risposta di Trump, la risposta a Trump, che diceva che investimenti americani in Ucraina possono salvare l'Ucraina, come come vediamo, non salva nessuno, neanche la città vicino al confine con Ungheria, con grande numero di popolazione di etnia ungherica. E cosa fanno la gente? Tutto dipende dove sei, del tuo stato mentale comunque. A Kiev, in alcune zone, puoi quasi quasi dormire tranquillo, anche perché siamo abituati alle esplosioni, in particolare quando si sente lontano. Per molte persone ucraine è la normalità ora. Però in altre zone molto vicine la gente sempre va in parcheggio o nello shelter per essere sicuri, perché qui, per esempio, in centro qui c'è la stazione Lukyanis, che è proprio centro, ma è attaccata più volte. Come noi scherziamo, lì c'è McDonald's che è stato danneggiato più di 7 volte, ogni volta si riapre. E allora la gente in quella zona va sempre in parcheggio e nello shelter, perché è impossibile per noi rimanere nell'appartamento, nella casa è molto pericoloso. A Kharkiv ancora peggio, perché c'è molto meno tempo per andare e per nascondersi. E però in città, siccome è una città grandissima, la situazione è la stessa. Ho amici lì e loro hanno un appartamento in una zona, secondo loro, situazione più tranquilla, ma purtroppo negli ultimi giorni Kharkiv è stato attaccato proprio durante i negoziati e hanno ammazzato l'intera famiglia con bambini piccoli, con un bambino di un anno. Posso immaginare che questa famiglia ha scelto quella zona perché in generale è considerata più tranquilla, ma purtroppo questo non salva tutti e viviamo così.
Ecco, questa è Iana. Questi giorni abbiamo sentito il parere di tantissime persone, ma mai quello dei cittadini ucraini, cosa pensano, visto che i vertici si fanno altrove, in Alaska, la Casa Bianca, e quindi tu anche gli hai chiesto, no? Di...
Sì, qual è il loro pensiero appunto su questa intensa fase diplomatica che citavamo noi prima, sentiamo.
Si parla molto di diplomazia, ma è più parole che vere azioni. Ognuno sta cercando di giocare le sue carte, come dice Trump, con Trump, perché comunque è il presidente del paese più potente al mondo, che non è più potente come prima, e quindi questo anche è diventato un problema. Noi, la maggioranza degli ucraini, capiamo che Putin non vuole la fine della guerra. Potrebbe andare d'accordo se si trova l'accordo in cui l'Ucraina dovrà accettare condizioni che per noi sono inaccettabili, per esempio lasciare parte di Donbass, che ora è controllato dall'Ucraina, con fortificazioni creati da anni, dal 2014, quindi questo Putin potrebbe pensare di accettare, ma io non ci credo. Potrebbe accettare perché diventerà per lui una posta da iniziare il nuovo attacco più preparato, perché l'obiettivo di Putin è di controllare l'intera Ucraina, controllare direttamente con l'occupazione o con il governo controllato dalla Russia. Però secondo me adesso, grazie a sforzi degli europei, è diventato un po' più difficile per Putin. Gli americani, Trump dice che per Putin va bene fare questo incontro con Zelensky, ma i russi rispondono sempre che non c'è nessun accordo di incontrare con Zelensky, perché per Putin incontrare con Zelensky è l'umiliazione, perché Putin non lo riconosce come la presidente legale dell'Ucraina, e Putin non riconosce lo Stato ucraino come Stato indipendente, che è come la Russia, è lo Stato dello stesso livello. Io non ci credo che ci sarà questo incontro, ma vediamo, forse troveranno un modo come farlo.
Pessimismo, pragmatismo insieme.
Sì, c'è un'altra questione che citavo prima, no? Appunto, secondo quanto riferiva proprio oggi, riferivano alcune fonti citate dall'agenzia Reuters vicino al Cremlino, e su una cosa appunto il presidente russo rimane molto fermo: se volete che fermiamo la guerra, assolutamente Mosca deve avere il controllo di tutto il Donbass, anche quel 15, 16, 17% che oggi continuano a controllare, soprattutto nella regione di Donetsk, gli ucraini. Ecco, Un'ultima domanda che ho fatto a Iana, Fondazione Zaporuka a Kiev, è proprio è questa. Ecco, che cosa vorrebbe dire per un cittadino ucraino come lei? Ovviamente poi non tutti gli ucraini la pensano alla stessa maniera, no? Però per lei, le persone con le quali parla, come dire, accettare di dover lasciare dei territori, quei territori occupati dalla Russia. Penso anche questo che sia molto interessante e rappresentativo, e anche qui mi sembra molto razionale.
È molto difficile parlare dei territori, perché in realtà parliamo non dei territori ma delle persone che vivono lì o che sono stati mandati via da quel territorio, o amici che hanno perso casa più di una volta perché sono scappati dalla Crimea, poi dalla regione di Kherson. Per loro accettare che non potranno mai vedere la loro patria piccola, come si dice da noi, è difficile, ma dall'altro punto di vista è fatto che questi territori sono occupati dalla Russia, controllati dalla Russia. Quindi sì, io posso immaginare la situazione quando per un certo periodo gli ucraini dovranno accettare questa l'occupazione di fatto, ma comunque nessuno accetterà l'occupazione dell'Ucraina, annessione dei territori ucraini de iure. E già ho visto oggi ultimi indagini dell'opinione pubblica e la maggioranza comunque non accetta di perdere i territori occupati per sempre. Vuol dire che anche se in questo momento la guerra si ferma, ma comunque significa che i nostri politici dovranno lottare per il ritorno dei territori occupati con diplomazia e con negoziati, con sanzioni. Quindi per noi, per ucraini, fine della guerra non significa che la Russia non deve essere sanzionata ancora di più, deve essere sanzionata finché non ritorna ai territori occupati ucraini. E questo la soluzione che potrebbe essere, perché per noi è importante che la pace è giusta e duratura.
Molto chiara, Iana, Emanuele.
Sì, sì, sì. Chiara, direi chiara, e appunto mi sembra anche molto rappresentativa e appunto razionale, dicevi tu prima, no? Giustamente, Sciauchi, perché riconosceva anche qui quando ha fatto questa differenza, no? Tra i territori occupati di fatto e non di diritto, ma come dire, le cose però stanno così e forse da questo, in questo momento, non ne possiamo uscire, anche se è molto doloroso, no? Dover accettare che forse, se non quasi sicuramente, alcuni territori non torneranno più indietro.
Grazie Emanuele. Grazie Emanuele. Andiamo a Gaza. Da stamattina si parla della questa operazione imminente di Israele attorno alla Gaza City. Abbiamo fatto delle verifiche, c'è qualcosa che si sta muovendo. Martina Stefanoni stamattina ha ricevuto da Sami, che da Khan Yunis si è spostato a Gaza City. Ecco il suo racconto circa questo inizio dell'operazione militare israeliana.
La situazione di questo oggi è molto drammatica, soprattutto dopo l'annuncio dell'esercito israeliano che voleva praticamente entrare dentro la Gaza City. Però per ora non sono ancora entrati, però stanno alle porte, perché sono già ammassati, carri armati, soldati fuori dentro praticamente la zona est di Gaza City, però non sono ancora mossi. Però la situazione è molto grave, la gente praticamente rischia tutta, perché la popolazione di zona di Gaza saranno più di 900.000 persone. Queste 900.000 persone, la maggioranza di loro non vogliono andare via, non vogliono evacuare, perché loro sono state anche durante l'occupazione di Gaza, perché qui dicono lì, si vanno al sud, non c'è nemmeno un posto, non c'è niente, e non lo vogliono lasciare Gaza per essere occupata da parte dell'israeliana. Nel momento dell'invasione saranno tanti morti, tanti feriti, perché Israele comincia a bombardare a tappeto, che la gente ha tanta paura. Poi arriva il momento che c'è il caldo, praticamente in piena estate, perché qui abbiamo quasi 38 gradi, tutti stiamo nelle tende, dove praticamente dentro la tenda c'è 50 gradi. Speriamo che arriva una tregua, pure il mondo che si muove, però non si vede nemmeno un misperaglio che il mondo si muove.
vivere nelle tende, 38 gradi a Gaza City, manca l'acqua, questa è la situazione dei Gazawi. A due mesi da Italia e Israele a Udine, l'asso allenatori con a capo il presidente Renzo Olivieri si schiera accanto alla Palestina e ha chiesto la sospensione di Israele da tutte le competizioni internazionali. La notizia è di qualche giorno fa. Ha ufficialmente quindi chiesto a Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, di mobilitarsi per Gaza e di inoltrare a UEFA e FIFA la richiesta di sospensione della nazionale israeliana da tutte le competizioni internazionali. Andrea Monti, questa mattina in Summertime, ha intervistato Giancarlo Camolese, vicepresidente dell'Asso Allenatori.
È nata perché si è passato il limite, se è un limite ci poteva essere e ci doveva essere. Noi vorremmo che ci si mobilitasse, che vorremmo scuotere, i nostri allenatori sono a contatto con i giovani, allenatori, allenatrici sono a contatto con i giovani. Questo è un'iniziativa che non ha nessuna connotazione politica, ma soltanto il fatto che come associazione noi pensiamo che non ci si debba girare dall'altra parte. Proprio in virtù del fatto che presto ci sarà una partita internazionale e questa credo che sia anche l'occasione giusta per ribadire che tutto quello che vediamo quotidianamente non esiste, non può esistere vedere gente in fila per una scodella di riso, gente che muore sotto i bombardamenti continuamente, quindi non è accettabile per le nostre coscienze.
Cosa le fanno pensare le polemiche che ha causato questa vostra iniziativa, in particolare dalla destra?
Ma noi abbiamo detto, noi non vogliamo far polemica con nessuno, noi vogliamo soltanto ribadire il fatto che chi può deve mobilitarsi, deve fare qualche cosa, non possiamo rimanere indifferenti. C'è una partita, questo può essere diciamo il pretesto per dire con forza che questa cosa deve finire e chi può deve fare qualche cosa. Se noi sappiamo perfettamente che non dipenderà neanche dalla nostra federazione, che dovranno intervenire il CIO, dovrà intervenire la FIFA, dovrà intervenire l'UEFA. Però non dire niente, far finta che comunque vada tutto bene, abituarsi alle scene che vediamo quotidianamente, credo che sia l'aspetto più sbagliato, proprio per una categoria come la nostra che è continuamente a contatto con i giovani. E insomma i giovani vedono queste immagini, si parla, l'allenatore non è solo quello che porta avanti i discorsi di tipo tecnico, è anche chi porta avanti dei valori, e mi sembra che abbiamo veramente toccato il fondo e che quindi sia anche un nostro dovere mettere un punto e cercare di scuotere quelle che sono un po' le coscienze di tutti noi. Ripeto, noi non vogliamo girarci dall'altra parte.
Quindi gli allenatori facciano gli allenatori, che è la dichiarazione di Matteo Salvini. Voi dite che gli allenatori non vivono in un mondo a sé, stanno in questo mondo e hanno il diritto, anche il dovere, di dire qualcosa.
Ma prima di esercitare una funzione, di esercitare un lavoro, siamo delle persone. E il nostro comunicato va proprio in quella direzione. Siamo delle persone che hanno che devono avere delle sensibilità, a prescindere dal lavoro che uno sta svolgendo, alla funzione che uno sta svolgendo. Non c'entra assolutamente niente. Gli allenatori hanno le loro idee, le allenatrici hanno le loro idee, esattamente come tutti gli altri. Quindi non vogliamo far polemiche con nessuno, però mi sembra proprio fuori luogo quello che è stato detto.
Era Giancarlo Camolese, vicepresidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Vi ricordo la seconda parte di Pop Sera, sarà interamente dedicata allo sgombero del centro sociale Leoncavallo. Aspettiamo le vostre telefonate. Tra poco il giornale di Popolare Network. E ci sentiamo subito dopo. Radio Popolare 19:47 minuti. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Questa è la seconda parte di Pop Sera. Tra poco apriremo i microfoni ai nostri ascoltatori. Sullo sgombero del Leoncavallo. Ma prima andiamo da Disma, dove sei?
Ciao, ciao, qui eccomi, siamo qui sempre in via Bettoni, angolo via Stella. È finito da pochi minuti il corteo che si è dipanato per le vie del quartiere di Greco, un corteo spontaneo che adesso senti.
Sì.
Un applauso che va a una mamma con un bambino che si sono affacciati alla finestra del civico 3 di via Stella, mentre invece sui muri scorrono delle scritte fatte con dei laser con scritto servi dei servi dei servi dei servi e altri slogan contro la polizia, contro Piantedosi, che come sappiamo e come dicevamo anche prima e come diciamo da tutto il giorno, con lo slogan tolleranza zero hanno portato avanti lo sgombero di questa mattina del centro sociale Leoncavallo, un centro sociale, lo abbiamo detto mille volte, con una storia infinita sotto mille punti di vista, da quello culturale a quello politico a quello sociale, insomma un luogo prezioso per Milano, che è stato molto prezioso e che purtroppo adesso, insomma, almeno nel breve termine non ci sarà più di sicuro. Poi staremo a vedere cosa succederà. Abbiamo sentito prima la Scavuzzo che parlava con te, con Lorenza, durante la diretta relativamente al bando di concorso che sarà emesso, pare già a brevissimo, per quanto riguarda lo spazio di via San Dionigi. Per il momento comunque, insomma, qua ovviamente la rabbia e l'amarezza dei militanti, ma anche dei semplici frequentatori del Leo, quello che tutti noi chiamiamo e conosciamo come Leo, è alta. Il corteo è durato poco, una 15-20 minuti, tante centinaia di persone, di più di quelle che c'erano al presidio. Evidentemente si sono aggiunte persone del quartiere durante il giro, appunto, che si è fatto intorno al Leoncavallo, qua nella zona di Greco, e adesso continua il presidio, continua la musica e continuano ovviamente anche i presidi di polizia e carabinieri nei vari punti di accesso a via Battò e al centro sociale Leoncavallo. Non so quanto si andrà avanti, ma secondo me ci saranno ancora almeno alcune ore di presidio per chi volesse raggiungere qua il luogo dove si sta svolgendo. Ricordo che non è davanti al Leoncavallo, ma è a pochi metri, saranno 40-50 metri a fianco del Leoncavallo, perché come dicevo poco fa, in via Battò non è possibile accedere. Nel frattempo qualcuno va, qualcuno torna, per fortuna ha smesso di piovere, il corteo si è svolto sotto la pioggia, con gli ombrelli aperti, ma comunque appunto c'è stata una grande partecipazione. Sono molti giovani, ci sono i militanti storici, ci sono quelli un po' più age, ma ci sono tanti giovani che sono accorsi qua, alcuni dei quali anche da altri luoghi della Lombardia. Questa mattina al presidio ha avuto modo di parlare con un po' di persone che arrivavano da Lodi, dalla Brianza, da altre città della Lombardia, e che pur non essendo assidui frequentatori hanno sentito insomma l'urgenza di venire qui a difendere questo spazio che in qualche modo ha rappresentato per tanti anni e rappresenta una concreta alternativa alla città degli eventi, delle week e dell'eventificio che è diventata Milano nel corso degli anni. Lo sappiamo tutti, lo dicevamo prima, eravamo insieme pur magari distanti al concerto degli Zebda, e così come noi tantissime persone hanno potuto usufruire a prezzi super popolari di tutto ciò che il Leoncavallo ha prodotto negli anni, di cultura alta e di cultura bassa, perché come luogo occupato, autogestito da 50 anni, ha avuto modo di dare voce a tutte quelle frange culturali milanesi, ma anche internazionali, che non avrebbero mai trovato spazio in altri luoghi. Anche se, per fortuna, diciamolo, a Milano esistono ancora, e teniamoceli ben stretti, altri spazi come il Leoncavallo, che spazi liberati, spazi sociali, TAZ, le cosiddette TAZ, le Temporary Autonomous Zone, che per fortuna in Italia ancora ci sono, e non solo a Milano. Leoncavallo, un punto di riferimento anche internazionale a lungo, ricordo soprattutto negli anni 90, nei primi anni 2000, molte persone che arrivavano dall'estero per venire a conoscere il Leoncavallo. Era il centro sociale più grosso d'Europa e con maggiore riconoscibilità nell'area politica antagonista e sociale, culturale europea, ed è stato un luogo di cura, perché è stato di cura in senso ampio, non in senso ospedaliero. È stato un luogo dove chiunque poteva venire a trovare uno spazio in cui trovare delle persone della socialità, persone magari che in altri spazi non sarebbero neanche state fatte entrare. E tutto questo, il Leoncavallo, è molto di più, e purtroppo adesso, per adesso almeno, questa cosa qua non c'è più.
Ecco, intanto chiedo ai nostri ascoltatori di chiamarci allo 02 33 001 001, e prima stai lì Disma, perché al telefono abbiamo Paolo Di Monta. Pronto Paolo?
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, come ti presento, Paolo? Sei tante cose.
Beh, sicuramente maestro elementare, sì. Sicuramente dalla parte dei diritti, e sicuramente uno che a Milano continua a lavorare per risolvere problemi, perché le persone riescano a vivere dignitosamente e decorosamente.
Ecco, Paolo, oggi è stato sgomberato il Leoncavallo. Certo. Tu lo conosci bene, questi anni anche hai seguito tutte le vicende del Leoncavallo, le promesse anche non mantenute. Voglio sapere la tua.
Ma allora, la prima cosa da dire è che ovviamente questo sgombero è uno sgombero prettamente politico e propagandistico. Non c'era nessuna necessità di attuare questo sgombero con tanto dispiegamento di forze, perché tutti sapevano che c'era in atto una trattativa abbastanza approfondita con l'amministrazione comunale per verificare la possibilità di mettere a bando, quindi non di assegnare direttamente a Leoncavallo, all'associazione Mamme del Leoncavallo, ma di mettere a bando una struttura in via San Dionigi dietro il Corvetto, che poteva avere le caratteristiche per soddisfare la voglia di fare, di attivarsi, di lavorare sul territorio e per il territorio come ha fatto il Leoncavallo per tutti questi anni. Quindi chiaramente quella di stamattina è stato un atto propagandistico di questo governo, che mi ha ricordato molto un altro atto propagandistico, che sono i centri per i migranti in Albania. Non aveva senso farlo, l'hanno fatto lo stesso e l'hanno fatto ancora una volta utilizzando una strategia politica che è molto preoccupante. Ieri si è svolto il coordinamento per l'ordine pubblico a Milano, che è quello in cui si analizzano le situazioni di emergenza, gli sfratti, anche gli sfratti di abitazioni, eccetera, eccetera, e nessuno, ribadisco, ha parlato di una situazione come questa, che invece avrebbe dovuto essere al centro della discussione di questo di questa struttura. Quindi hanno fatto un'operazione politica. Secondo me hanno sbagliato a fare questa operazione politica, perché questa operazione politica ha riaperto una discussione importante su che cosa devono essere a Milano i centri sociali e tutte quelle altre strutture che esistono all'interno dei quartieri e che molto spesso si trovano a sostituire l'ente pubblico, intervenendo sulle questioni relative alla fragilità, intervenendo su tutta una serie di questioni che hanno al centro il vivere e spesso il sopravvivere delle fasce più deboli e più fragili della popolazione. Non a caso in tutti i centri sociali, compreso il Leoncavallo ovviamente, tutta una serie di attività che venivano svolte erano attività che riguardavano le fasce deboli della popolazione, erano le attività di doposcuola, erano l'attività di lavoro con bambine e bambini in povertà educativa che avevano difficoltà ad andare a scuola o a seguire i programmi scolastici, erano interventi relativamente ad esempio alle mamme straniere e alle scuole per italiano per le mamme straniere che ci sono in tantissimi quartieri di Milano. Quindi questa è stata un'operazione che ci consente oggi di ricominciare ancora con più forza a discutere dell'importanza della struttura sociale che deve diventare sempre più forte all'interno dei quartieri. E in una situazione come questa, dopo tutto quello che è successo relativamente alle vicende urbanistiche, io credo che anche da questo possa ripartire un progetto forte, un ragionamento forte, un'idea forte della sinistra e del centro-sinistra a Milano per uscire dalle polemiche, per uscire dalle strumentalizzazioni e per dire chiaramente che la città che vogliamo è una città dove un centro come il Leoncavallo non deve essere chiuso e sgombrato, ma è una città dove ci devono essere tanti centri come il Leoncavallo, coordinati fra di loro e coordinati con la pubblica amministrazione per risolvere i problemi della città.
Grazie Paolo, grazie mille.
Grazie a voi, buon lavoro e un abbraccio.
Ciao. Grazie, grazie Paolo Limonta. Ecco Disma, tu hai parlato prima di un appuntamento per una manifestazione.
Sì, allora il 6 settembre è stata indetta proprio in diretta durante l'assemblea cittadina che si è svolta qui vicino, di fianco al Leoncavallo, una manifestazione nazionale, 6 settembre, in solidarietà ovviamente al Leoncavallo, ma in generale di tutti gli spazi sociali, gli spazi liberati che ci sono a Milano e in Italia. Una manifestazione che possiamo immaginare, insomma, visto anche la partecipazione che c'è stata oggi, il 21 di agosto, in un modo totalmente spontaneo e non preordinato, possiamo immaginarci che ci sarà molta gente. In questo momento qui il presidio va avanti, ci sono ancora centinaia di persone, nelle casse sta suonando Mr. Phil con Piombo e Fango, un pezzo hip hop rap che descrive molto bene la situazione italiana e descrive anche bene la resistenza che è stata fatta all'interno del Leoncavallo e di tanti altri spazi alla cultura dominante. Mi sto cercando di spostare per vedere un po' in giro anche perché anche sono due le vie in cui adesso si stanno concentrando le persone, via Stella e via Bettoni, ci sono appunto, dicevo, ancora centinaia di persone e sta forse ricominciando un po' a piovigginare, ma all'orizzonte si vede un po' di sole, spero che sia qualcosa di buon auspicio anche per la situazione. Il punto, come diceva giustamente anche Paolo Rimonta, è quello che il Leoncavallo ha sopperito a mancanze del pubblico, diciamo, insomma, parlava delle scuole di italiano per stranieri, così come si fanno in tanti altri spazi, mi vengono in mente i transiti, mi viene in mente il cantiere, altri centri sociali milanesi, e poi nel corso degli anni tanti i momenti di apertura del centro all'ospitalità proprio fisica, per dormire, per vivere, a persone che arrivavano in Italia, migranti, senza un posto dove andare. Insomma, sono state talmente tante e diverse le esperienze sociali di questo posto che è difficile enumerarle tutte e anche ricordarsele tutte, perché appunto sono moltissime. C'è di sicuro il fatto che questo genere di luoghi ha cresciuto molte persone, tra cui molti di quelli che ci ascoltano e anche molti di quelli che parlano ai nostri microfoni, dando la capacità di avere una prospettiva, insomma, diversa, delle lenti diverse per osservare il mondo e la realtà, per interpretarla, insomma.
Ecco, io chiedo ai nostri ascoltatori se possono chiamarci allo 02 33 001 001. Che cosa ha rappresentato, cosa rappresenta il Leoncavallo, se sono andati ai concerti, se dal Leoncavallo hanno imparato, se l'hanno frequentato, ma soprattutto visto il clamore, si parla del Leoncavallo, come dicevi tu, anche a livello internazionale, che cosa ha rappresentato il Leoncavallo nella loro vita, oppure in quella fase lì di crescita anche culturale, intellettuale. Disma, io poi
ti aggiungo sì. Una cosa, se posso.
Sì.
Mi viene in mente perché qua di fianco a me c'è un mio amico col quale nei giorni di Natale e Capodanno, tanti anni fa, si andava sempre con il Leoncavallo a fare le manifestazioni sotto San Vittore per solidarietà con i detenuti. C'era anche questo aspetto qui, per esempio, che magari molti non si ricordano. Molti capodanni, militanti, simpatizzanti, gente come me, insomma, li ha passati fuori da San Vittore a fare dei cortei intorno al carcere di San Vittore, con i detenuti che applaudivano e con i cordoni di polizia intorno. Perché il Leoncavallo, io ho messo molto l'accento sul piano culturale, ma ha avuto un'importanza politica enorme, anche ricordiamoci il movimento delle tute bianche, gli invisibili, insomma, l'impatto è stato molteplice e ha avuto significati e simboli diversi, ed è anche per questo che quel murales di Fausto Iaio, che guardano da quei muri del Leoncavallo quello che è successo oggi, mette ancora più tristezza, perché insomma sono due persone che non hanno mai raggiunto l'età adulta, perché sono stati ammazzati in quanto militanti del Leoncavallo, in quanto stavano facendo un lavoro di indagine che partiva dal basso, e il Leoncavallo è stato ed è anche questo, insomma, la capacità di mettersi in gioco e proporre qualcosa che al di fuori del suo habitat non veniva proposto, ecco.
Disma, aspetta, stai con me, prendiamo un po' di telefonate. Pronto? Pronto?
Ecco, è la mia?
Sì.
Buonasera, adesso non vivo più a Milano, ma ricordo l'agosto del 1989, abitavo di fronte al centro sociale.
Sì?
Pronto?
Sì, sento, sì, sì.
E quando poi tutto il quartiere, dopo che sono arrivate le ruspe a demolire le mura all'interno del centro sociale, ci siamo, come dire, prodigati per togliere dai mattoni calcinacci e ricostruirlo, perché questa è una storia di resistenza vera, insomma, è un cavallo e per tutti questa storia qui, quei mattoni e quei calcinacci e quelle persone, ovviamente molti lo ricorderanno, è un pezzo della storia importante del Leoncavallo che mi auguro trovi una soluzione così come è stata prospettata nel dialogo con il comune, che sappia fare una cosa di sinistra. Volevo dire solo questo.
Grazie, grazie mille, grazie.
Prego.
Grazie. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Sì, ciao. Volevo dirti, ma invece di parlare della storia del Leoncavallo, perché non parliamo di questo fatto che è soltanto l'ultimo atto di quello che succede a Milano, che la società di questa giunta, chiamiamola di centro-sinistra, perché sta svendendo San Siro, sta svendendo un sacco di posti, cosa ha fatto in questi anni sul Leoncavallo? Non ha fatto niente, perché praticamente era più interessata a vendere pezzi della città a privati, per esempio la vicenda dello stadio, completamente in silenzio anche da parte vostra, quando invece bisogna fare una battaglia per cercare di discreditare del tutto questa giunta che è completamente in continuità con il governo, per cui si cerca qui di parlare di storia, ma parliamo del presente. Leoncavallo deve continuare a esistere come dovrebbero esistere altri centri, ripeto, la vicenda dello stadio per me è emblematica, cioè togliere lo sport popolare alla città per darlo per interessi privati, come un po' tutto quanto sta succedendo. Quindi parliamo più che altro di Milano e soprattutto di questa giunta che dovete smetterla, secondo me, di continuare a coprire. Questa è la cosa più grave che mi fa veramente arrabbiare. Leoncavallo è l'ultima punta di questo iceberg che ormai va avanti da anni qua a Milano, quindi c'è poco di parlare da storia e di quello che è stato Leoncavallo. Parliamo di quello dell'attualità, cerchiamo di fare un po' di sana critica contro questa giunta vergognosa e non copriamola facendo finta che non sapevano niente, che stamattina c'era lo sfratto. Ma stiamo scherzando, cioè, è una cosa credibile, cioè, è una barzelletta praticamente, dai. Cioè, è una continuità tra centro-sinistra e centro-destra, chiamiamola centro-sinistra proprio perché è una roba vergognosa. Grazie, ciao.
Grazie, ciao, 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 ciao. Pronto? Pronto? Eccoci.
Sono io?
Sì, ciao.
Ciao, sono Martina.
Ciao Martina, ciao. Eccoci.
Ciao, allora, il giorno dello sgombero del Leoncavallo in via Leoncavallo, ero lì. E vabbè, mi ricordo che da una cabina telefonica lì dietro telefonai a Radio Popolare. Ecco, volevo solo dire questo per dire quello che stava succedendo, che ovviamente si sapeva, ma chiamai allora la radio per dire quello che effettivamente stava succedendo. E poco prima che insomma poi buttassero fuori tutti, feci una foto che mi fece un compagno anarchico. Io in realtà ho sempre frequentato il movimento anarchico, per cui mi fece questa foto Anacleto davanti a uno schieramento di polizia, davanti al Leoncavallo col pugno alzato. Quella foto non sono mai riuscita a vederla, ma io so di averla fatta.
Grazie Martina di questa testimonianza, grazie.
Ciao.
Ciao, grazie. Ciao. Disma, io ti lascio andare a casa adesso, no?
Adesso sì, vediamo, sì. Sto ancora qua un po', vediamo. Bene. Che succede in questo momento.
Puoi stare ancora o il telefono si sta scaricando?
Sono un po' gli sgoccioli.
Ah, allora ti saluto.
In questo momento sta parlando qualcuno dai microfoni. Già che ci sono, volevo ricordare, sì, visto che l'hai chiesto agli ascoltatori, ricordo io un altro ricordo personale del Leoncavallo, che era in via Leoncavallo prima che fosse poi sgomberato definitivamente nel 94, quindi dopo lo sgombero dell'89, un concerto che poi era una delle mie prime volte a Leoncavallo, in via Leoncavallo, ed era un grosso concerto dei 99 Posse, Alma Megretta e Bisca anche, credo. E ricordo che c'era così tanta gente che io e i miei amici lo ascoltammo, anzi, dal benzinaio che c'era davanti al Leoncavallo, che non so se c'è ancora, benzinaio Tamoil, se non ricordo male, tanti anni fa, nel 92-93, qualcosa del genere. Questo per dire che insomma è stata la culla poi di tante cose che sono partite dalla scena alternativa autogestita, occupata, e che poi magari, come in alcuni casi, sono state inglobate da major e da situazioni del genere. Questo per dire che è da questi posti qua che nascono cose che poi danno anche, di cui poi si nutrono e si appropriano il capitale in qualche modo. Ovviamente non mi riferisco ai 99 posti, ma mi riferisco anche a tante band che sono passate e che insomma sono poi state in qualche modo sussunte dal capitale, ma in generale in questi posti che nasce un certo tipo di cultura e che poi in qualche modo viene commercializzata, e nessuno pare dia atto a questi posti di essere stati ciò che sono e ciò che rappresenta.
Grazie Disma, grazie.
Grazie, ciao, un grazie. Saluto a tutti.
Grazie, ciao Disma, ciao. Buona serata. Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Eccoci, pronto?
Mi senti?
Sì, ti sento, ciao.
Ciao, sono Tony. E che dire, da stamattina che è tutto il dolore immenso, però sono fiducioso che secondo me rinascerà come la Fenice, lo è sempre stato, e ci bisogna un po' di tempo di lottare, stare uniti noi tutti continuano a parlarne e vediamo quello che se riusciamo a fare. Abbiamo perso tanta di quella, un pezzissimo di cultura. Io, a prescindere i concerti, ma proprio mi ricordo, che ne so, il Living Theater con Judith Merlina, che sì. Questi sono i miei ricordi, che ci dobbiamo fare, ma senza fare polemica con giunta o non giunte. E De un cavallo ha avuto la sua storia, cioè non è che è stato sgombrato adesso con questa giunta, è sempre stato attaccato un po' da tutti, dai.
Grazie Tony, grazie mille.
Ciao, un abbraccione.
Ecco, questo è un messaggio a Disma. Gabri dice: il benzinaio ancora al suo posto. Disma, pronto? Pronto? Eccoci.
Sono io.
E... sì, sei tu.
Ah, ciao.
Ciao.
Pronto? Allora, sì, ho sentito stamattina questa cosa tremenda. Io ho frequentato il centro sociale in via Roncavallo, perché c'erano sempre riunioni sulle scuole popolari di Milano e dell'Interland.
In che anni?
Signore, all'inizio non mi ricordo. Poi, e quindi lo si frequentava, c'erano concerti, c'erano spettacoli. Mi ricordo la compagnia, cioè il Teatro dell'Elfo, con uno spettacolo magnifico che era, adesso non mi ricordo, una cosa stupenda proprio. Poi Fausto e Iaio furono assassinati e da lì partì tutta un'altra cosa, e comunque il centro Roncavallo è sempre stato molto molto importante, assolutamente. Oggi ho sentito questa cosa e sono tristissima. E se devo dire la verità, ho sentito anche l'intervista alla vice sindaco, che ha detto: sì, cercheremo un posto dove spostare queste attività, eccetera, eccetera. Sai che cosa mi è venuto in mente? Quando hanno spostato gli indiani in una riserva. Perché una volta il centro sociale di Roncavallo era nato da una volontà giovanile, popolare, forte di prendere gli spazi. Ho letto oggi che tutti questi metri quadrati si voleva che l'amministrazione comunale la destinasse a asili nido, mercati comunali. Avevamo fatto una cosa così anche noi a Vimodrone, avevamo occupato un posto proprio per chiedere all'amministrazione comunale che tutti questi metri quadri di una fabbrica oramai dismessa venisse utilizzata per mercato comunale, asili nido, eccetera, eccetera, perché una volta la gente era così.
Bene, la ringrazio, grazie mille, buona ciao. Serata, grazie. Pronto?
Sono una delle mamme antifasciste del Leoncavallo.
Eccoci. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sono Enrica, una ciao. Delle mamme antifasciste del Leoncavallo.
Può spegnere la radio? Che c'è un po' di come? Eco. Puoi spegnere la spegnere la radio?
Che spengo la radio.
Sì, aspetta, grazie. Eccoci. Pronto? Aspettiamo. Eccoci.
Sì, eccomi. Sì.
Buonasera.
Buonasera. Abbiate pazienza. Ma io ho 88 anni e respiro un po' a metà, quindi parlo un po' a rate. Non sono lì a Leo, visto che le mie condizioni di respiro non sono delle migliori, però le mie condizioni di pensiero sono sempre delle migliori. Allora innanzitutto voglio ricordare le mamme che non ci sono più, quelle che hanno tenuto in piedi il Leoncavallo, la Carmen, la Luciana, la Edda, la Dina e tutte le care che hanno fatto l'Associazione delle Mamme Antifasciste per dare una veste giuridica che altrimenti un centro sociale non ha, e potere così avere gli allacciamenti della luce, del gas e di tutte queste cose, e poter davvero avviare una situazione decorosa. Si continua a parlare che si sono tenuti concerti, non si parla che abbiamo fatto la scuola per i migranti.
Si è parlato nella Disma l'ha ricordato.
Adesso sì. Abbiamo accolto di tutto e di ogni, ci sono ragazze che si sono anche laureate, abbiamo aiutato molte persone a trovare una vita decorosa a loro negata. Questo sento che la signora Presidente del Consiglio, quella che ha studiato da woman, che va in giro per il mondo a portare alto il nome della patria, che dice che
queste occupazioni minano la sicurezza dei cittadini. Ora, i cittadini che non hanno lavoro, quelli che non hanno una casa, quelli che siccome sono poveri fanno pure schifo, perché a Milano bisogna essere ricchi per vivere a Milano, altrimenti puzza via di qua. Sento, allora saranno tutti, si sentiranno tutti al sicuro. Il fatto è che questo centro sociale, come tanti altri, sono retti da pensieri che sono come l'acqua. Sai, l'acqua non puoi stringerla in una mano, ti sfugge, puoi così sgomberare. Ma i pensieri rimangono.
Quelle viaggiano.
La cultura rimane. Non si facciano tante risate le poverelle e i poverelli. Queste vecchie mamme antifasciste, sottolineo, hanno ben seminato, molto ben seminato. Un abbraccio.
Grazie mille di questa bellissima testimonianza. Grazie.
È un pezzo di vita, non sto mica testimoniando, sto raccontando un pezzo felicissimo di vita e un ricordo a tutte le mie care e ai miei cari. Buona vita a tutti.
Grazie mille. Chiara scrive: che grande questa mamma del Leo, riportiamo da questa forza e questo solido pensare. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, senti, io quegli anni lì ho fatto le 150 ore, so che si studiava e so che c'erano dei ragazzi che davano la frutta, verdura, dei pacchi per tutti quei disabili che c'erano, che arrivavano lì. È stata una bella cosa. Spero tanto che la bionda che abbiamo al governo, che cacciano via anche quelli di Casa Pound, perché sinceramente è una vergogna. Però non pensavo mai che il sindaco di Milano facesse le porcate dei grattacieli e cacciassero via tutte quelle donne, quelle persone che hanno fatto tanto per quel posto, per quella casetta. Ciao.
Grazie, ciao. Magnifica, ciao. E commovente la telefonata della signora. Grazie da Elsa.
Molto.
Un'altra, che emozione, ha ragione lei, possono sgomberare i luoghi, che è gravissimo, ma mai la cultura seminata e cresciuta a Milano grazie a Leoncavallo, scrive Daniela. Pronto? Pronto?
Pronto?
Eccoci.
Sono io?
Sì, ciao.
Sì, buonasera. Ciao a tutti. Innanzitutto sono in linea da un po', ho sentito il telefono, la testimonianza della mamma e mi sono messo a piangere, veramente una roba, vi prego di, ovviamente l'avrete registrata, di mandarla più e più volte, perché è un manifesto di memoria storica, ho la pelle d'oca, quasi mi imbarazzo ora a parlare perché io volevo riportare il tema su una cosa un po' più di leggerezza, ma veramente faccio fatica perché... veramente ha preso allo stomaco. Quindi,
ti interrompo solo un secondo. Davide scrive: il messaggio lanciato da questa mamma antifascista di 88 anni mi ha aperto il cuore. Forza che ce la faremo. Scusa, vai avanti. Scusa mia.
No, davvero, sì. Veramente condivido, una roba incredibile. Grazie per... spero che l'abbiano sentito in tanti. Io volevo riportarlo un po' una cosa un po' più fresca, così. Io sono un ex educatore, ho lavorato tanto negli ambiti educativi a Milano, ho 40 anni, sono di Milano, ho frequentato il Leoncavallo più che altro per un aspetto musicale e di curva, ma ora spiego il perché, l'ha detto anche Disma questa cosa durante la diretta, come centro di aggregazione. Allora, ovviamente sono dalla parte politica, tra virgolette, giusta, come la pensiamo tutti noi, però l'ho frequentata meno, quindi vi parlo dal punto di vista aggregativo, quello che può voler dire frequentare un centro sociale e frequentare anche una curva con certi valori, quindi parlo di tifo a San Siro, nello specifico l'ex Fossa dei Leoni che non c'è più, che anche quella è stata un durissimo colpo al cuore per chi l'ha frequentata. Ora, io volevo fare una cosa, non voglio poi sentire telefonate che dicono ah, ma questo qua parla delle curve, non ha capito un cazzo, no. Invece voglio magari aprire...
Ti dico solo che abbiamo un minuto, poi dobbiamo chiudere, sì, che stiamo chiudendo. Sì. Grazie.
Velocissimo. Sì. Dico solo che quest'anno non abbiamo a Leoncavallo e probabilmente tutte e due le curve di Milano come centro di aggregazione non entreranno più a San Siro perché è cambiato tutto. Quindi per un ragazzo di 20 anni che si approccia e cerca dei valori buoni e giusti che siano, non c'è più un cazzo. Dove vanno a finire questi ragazzi? Punto di domanda. Ciao e grazie.
Grazie, grazie a te. Non si sgomberanno i pensieri, le idee, grazie mamme. Ci sono queste testimonianze, che diciamo questi commenti al racconto della signora, della mamma antifascista di Leoncavallo. Sono rimasto molto toccato dalla testimonianza della vecchia, come si definisce lei, mamma antifascista, nonostante le esperienze ahimè negative che deve aver passato, ha comunicato un senso di positività e ottimismo veramente commovente. Grazie per le parole e alle azioni che ci ha donato. Un dolce abbraccio, Roberto. Noi chiudiamo qua questo microfono aperto, sicuramente ci saranno domani altre occasioni, altri spazi per tornare sulla vicenda, sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo. A tutti un caro saluto da Sciauchi, grazie e a domani per una nuova puntata di Pop Sera.